narrazione veramente molto interessante, molto ricca, che proprio ci fa crescere nella conoscenza e nella capacità, ecco, di apprezzare. Di solito il tempo che così un po' rimane dopo l'intervento è dedicato proprio a qualche domanda, qualche osservazione, qualche chiarimento, quindi se liberamente vogliamo sottoporre qualche nostra domanda, siamo contenti tutti di ascoltare. Prego.
Posso fare una domanda, ma è una curiosità molto piccola, però mi ha colpito mentre spiegava oggi che a questo pellegrinaggio sono esclusi i malati di mente. Allora, nella mia mente mi si affacciavano delle immagini di pellegrinaggi cristiani, cattolici, invece penso a Lourdes e tanto altro, in cui i più poveri per salute o per altre cose invece sono i privilegiati in questo pellegrinaggio. E mi suonava strano in un certo modo.
Sì, allora, questo perché nella nostra tradizione il malato mentale, genericamente definito come pazzo, quindi la persona schizofrenica, è esule dal giudizio divino. Quindi è una persona che vivrà la sua vita e sarà accolta in paradiso. Quindi questo è quello. È una facilitazione. Dio probabilmente ha messo alla prova non quella persona, ma chi è con quella persona. O probabilmente noi vediamo le prove del Signore come dei trampolini per elevarci. E probabilmente quella famiglia che ha questa persona, che vivrà questa difficoltà, è una maniera in cui Dio cercherà di alleggerire il peso dei peccati, e mentre questa persona andrà in paradiso, potrà intercedere invocando il Signore in paradiso di poter alleggerire il peso dei suoi parenti che hanno sofferto con lui per entrare. Quindi questo è quello che l'Islam, secondo la Sharia, la nostra legge sacra.
Non so se avete notato, io ho notato molto, ad esempio rispetto anche all'incontro precedente, no, questo tema dell'energia. Già nell'incontro precedente si diceva il luogo sacro ha di per sé una fonte di energia. Mi pareva che lei, quando prima faceva riferimento appunto ai luoghi proprio luoghi culmine del pellegrinaggio, era questo tema, mi sembrava molto affascinante, perché appunto era stato riproposto la volta scorsa, cioè come se appunto una forza, diciamo, misteriosa, no? Se io ho inteso così.
Sì, però... sì. Perché comunque non sono luoghi normali. Perché sono...
Normali,
non sono luoghi normali, non sono punti normali della Terra, sono punti scelti da Dio per elevare lo spirito dell'uomo. E sono anche punti in cui Dio ci lascia un messaggio, cioè ci servono per capire la grandezza divina, perché noi ci stiamo abituando in questa omologazione totale, noi non crediamo, ma poi noi siamo veniamo omologati costantemente, e io quando spesso lo dico, oggi c'è una lotta totale alla spiritualità e alla religione, perché la religione comunque porta fuori le persone ad atteggiarsi in una maniera diversa. La religione ci porta a non essere animali che a questo punto non pensano, perché era Voltaire, se non sbaglio, che definiva l'uomo animale pensante. Voltaire ci definisce come animali pensanti. E nel momento in cui noi pensiamo, noi agiamo, e la religione ci porta ad agire secondo un ordine che non è controllato da un uomo. Chi vive la religione in maniera completa e totale, riaffidandosi ai testi sacri, vive affidandosi a qualcosa che non c'è, perché Dio effettivamente non c'è, perché ogni cosa che c'è è finita dal punto di vista materiale. E questo è un discorso poi filosofico e scatologico molto complicato, che mi aveva fatto un maestro anni fa. Noi ci affidiamo, oggi vorrebbero l'omologazione e affidarsi a qualcosa che c'è, a qualcosa che c'è ma che è finita. Nel momento in cui noi ci affidiamo a Dio, ci affidiamo a qualcosa che fisicamente non c'è e quindi non è controllabile. Ecco perché Dio ci dà dei punti, il luogo sacro, i luoghi del pellegrinaggio, in cui noi incontriamo una sensazione diversa, proprio perché in quel momento lì noi decidiamo di fare un percorso e quel percorso lì ci riporta con una forza positiva maggiore. Quella energia ci dà una forza positiva.
Grazie.
Vale.
Se vogliamo ancora mettere in comune qualche riflessione o qualche domanda, molto volentieri.
Quando diceva spogliarsi di tutto e rivestirsi dell'abito bianco, significa anche non avere oggetti addosso. Avevo capito con il telefonino che
niente,
qualcuno se lo porta, no?
Sì, allora, ci sono degli zainetti fatti, ma sono tessuti, sono zainetti in pelle che hanno tutti degli agganci metallici che sono gli unici permessi dove uno può mettere i documenti, mettere il badge dell'hotel, il documento di inizio, da portarsi dietro. Poi naturalmente uno arriva lì, vive questo momento straordinario ed è lì col telefono che fa il video, e questo ovunque. Infatti avevano in qualche anno fa, era stata presa un'immagine, questo non c'entra niente con la religione, comunque allo stadio del Barcellona, al Camp Nou, c'era questa coppia di vecchietti che guardava la partita e tutti col telefono che immortalavano il gol e i festeggiamenti. E allora si era detto, questi sono gli unici che si sono goduti il momento, perché non sono lì accenti, no, si stanno godendo il momento. E questo è anche il consiglio di alcuni sapienti, quello di godersi il momento. Cioè durante il pellegrinaggio ci sono 5 giorni, io me li faccio, me li vivo, cerco di approfittare il più possibile. Poi il viaggio dura più o meno 2 settimane, quindi c'è la visita alla moschea del profeta, si ritorna a Mecca, quindi altre preghiere. In quel momento uno magari fa qualche foto, qualche video, però cercare di godersi il momento, quindi spogliarsi totalmente. E questo è quello che si faceva nella tradizione popolare. Per noi tradizionalmente nel mondo musulmano si fa la cena per il defunto, quindi quando una persona muore i parenti del defunto offrono la cena a chi è venuto in visita per fare le condoglianze. Quindi nel momento in cui si entriamo in un altro argomento, però si collega. Quando muore una persona nella tradizione sacra, si va in moschea, si prega, si porta a seppellire al cimitero e chi viene a fare le condoglianze porta il pranzo. La cena viene offerta dai parenti del defunto. Durante il pellegrinaggio, proprio perché era un abbandono totale, c'era similmente una cena come se si stesse andando verso la morte, perché comunque era un viaggio che durava diverse settimane, se non qualche mese. Quindi voi immaginate uno che partiva dall'Andalusia, da Granada, verso la Mecca, quindi il proprio cavallo, perché nella Spagna musulmana c'erano i cavalli, c'erano i cammelli, quindi tu parti col tuo cavallo da Granada o dalla Sicilia, attraversava il mare, da Agrigento si prendeva la nave verso la Tunisia o la Libia e poi si andava verso la Mecca. Quindi era questione di qualche mese, e quindi era questo abbandono totale. E l'abbandono totale aveva assunto anche queste sembianze, cioè fare la cena come se andasse verso la morte, perché uno partiva per 2 o 3 mesi e non sa neanche se torna, e quindi era similmente così. E l'abbandono sì, anche nell'abbigliamento. Quindi, e secondo me quella è la cosa più bella che ci sia, da non pellegrino, da chi l'ha vissuto, dai miei genitori e da chi l'ha vissuto, la narrazione forse è la cosa più bella, perché sei tu, cioè non c'è nient'altro, non c'è difficoltà di scegliere l'outfit, cioè comunque è lo stesso tessuto che ti arrotoli attorno e va.
A questo proposito, quando sono stata all'aeroporto di Istanbul e ho visto tanta gente che era vestita di bianco, ho detto, dico, sono, stanno tutti andando in sauna, che devo dire, sì. Con anche, le, anche l'infradito, per cui e mi hanno spiegato gli, gli studenti islamici che erano con noi, ci hanno spiegato che invece si sono disfatti degli abiti, per così dire, mondani in uno spazio attivo, insomma, e si sono vestiti di questi abiti rituali, perché una volta arrivati all'aeroporto già quello era uno spazio sacro, per cui loro dovevano essere già purificati. Questo in effetti è le donne però stavano 2 metri indietro e portavano il sacchetto, adesso devo dire la verità, cioè gli abiti del, del compagno, e non erano vestite nel medesimo modo, cioè in bianco anche loro.
Quindi non facevano.
Non lo so, questo non lo so, però gli uomini erano vestiti in questa maniera, okay, che è sì, molto, molto bello, perché è una sorta di spugna, no?
Sì.
Spugna.
Ho detto tutto un po' spugnoso.
Invece volevo porre un'altra domanda, che era questo: da noi si sta manifestando una tendenza anche tra i non religiosi, no?
Sì.
A trovare il cammino, non il pellegrinaggio, magari il cammino come ricerca di una vaga spiritualità, no? Che è diverso dal pellegrinaggio, però c'è poi questa spinta, perché in realtà all'uomo non basta se stesso, anche nella moderna civiltà. Volevo sapere se anche da voi c'è questa spinta che comunque di rinascita del pellegrinaggio, del cammino, come ricerca di se stessi o di un rapporto con un altro.
No.
Altro con l'altro.
Sì. Indubbiamente questo sta, la società di oggi sta spingendo l'uomo all'estremo, al di là delle sue facoltà, e le persone ovunque capiscono che bisogna affidarsi a qualcosa che non è di questo mondo. C'è sicuramente una rinascita spirituale nel mondo tradizionalmente musulmano, quindi nei paesi definiti musulmani c'è una forte rinascita spirituale, per dire, vengono costruite nuove moschee, ci sono nuovi percorsi di formazione, quindi per noi la memorizzazione del Corano è estremamente importante, e ci sono nuove scuole, cioè nuove scuole di memorizzazione che non sono più le scuole tradizionali, ma si trovano nei centri abitati, cioè nei centri abitati che vengono costruiti a di fianco delle scuole, che hanno la funzione solo di memorizzazione del Corano, che per noi in sé è una forma di adorazione. Noi non abbiamo l'idea di, parlando di cammino, mi viene in mente il cammino di Santiago, quindi quello
con il pellegrinaggio,
che viene poi anche, sì, è un pellegrinaggio, perché
è la via degli dei, che è un cammino,
sì, che oggi viene, sì, questo qui che oggi viene ripreso, poi so anche di persone non religiose che hanno fatto il cammino di Santiago, quindi definendolo cammino per togliere la parte spirituale. E quindi questa riscoperta, quello che forse c'è da noi è quello di accettare le regole che ci sono. Quello che a me, un po' discutendo anche con amici cristiani, è quello, sì, io sono cristiano, però ho questa visione. Sì, tu sii cristiano, ma prendi la visione che ti viene data, cioè non creare, se no sei, cioè sei un nuovo Lutero, cioè o fai il Lutero o fai il cristiano secondo quello che ti viene fornito. Questa è la critica che io faccio, quello di voler costruirsi una propria spiritualità, quindi questa io la definisco una ribellione dentro la spiritualità, quindi quello di non accettare il dogma, ma accettare quindi una sorta di buddismo in salsa europea. Sì, c'è qualcosa di sopra, ma non c'è fino in fondo. Quello che sì, effettivamente tra i giovani c'è e ci sarà sempre più una spinta verso una ricerca di spiritualità, perché oggi i giovani sono spogliati da qualsiasi certezza. Al di là della questione lavorativa, questione casa, i giovani non hanno certezze e quindi arrivano al punto che hanno bisogno di affidarsi a qualcosa, e le persone in generale, perché oggi siamo in un'estrema difficoltà. Il ritorno alla fede c'è, è forte, ovunque, e noi come persone di fede dobbiamo essere pronti ad accogliere gli altri senza giudicarli. Nella difficoltà.
I sette giri intorno alla
cava, sì.
Vengono fatti in quanto tempo?
Dipende uno dove sta.
Cioè, vicino di mano in un giorno cosa?
No, fai? nel momento, di seguito. Sette giri consecutivi.
Cioè nella giornata?
Sì. E poi la lunghezza.
Sì, tanti, perché a volte vedi che
poi. Sì. Uno sta un po' più lontano, il giro un po' più largo, ci mette un po' di tempo, ma c'è meno calca, uno sta più vicino. Poi ci sono momenti, magari uno decide di andare prima della preghiera dell'alba, quindi verso le 2:30-3 del mattino, c'è molta meno gente, riesce a fare i giri con meno persone, con meno traffico.
E invece per chi rimane a casa, che delega qualcun altro, segue comunque un cammino, un percorso spirituale, perché il rinnovamento deve essere comunque personale, cioè delega un altro per,
sì,
diciamo, venire incontro a quello che uno sente l'esigenza, cioè
certo,
quello che è la prescrizione, tra virgolette, ma a casa segue un suo percorso di preghiera, di, non so, digiuno, eccetera. No.
L'unico giorno di digiuno è il giorno di. È il nono giorno, quello di Arafa, quindi
sì,
quando le persone.
Quello che sta a casa ha un. No.
Ha fatto il suo.
Ha fatto il suo. Però la questione è che quello che io, da quanto ho capito,
sì,
è come per noi il pellegrinaggio rappresenta qualcosa di un cambiamento interiore profondo,
sì,
è quello che ha condiviso con noi. Quindi la persona a casa come riceve di questo, in un certo senso?
Dovrebbe stare in riflessione,
ecco.
Cioè riflettere su quello che questa persona fa,
no,
perché noi non abbiamo il concetto di cammino, quindi l'unico percorso è questo qui.
Certo, ma un percorso interiore, cioè,
cosa vuol dire non avere il progetto di cammino?
Quindi il cammino, per esempio, come quello che può essere il pellegrinaggio a Santiago, il cammino degli dei, per noi non esiste. L'unico cammino spirituale è quello che è durante il pellegrinaggio.
Sì, io credo a livello di preghiera, di cose che una persona fa restando a casa, sapendo che ha delegato qualcun altro, però vuole ricevere i benefici interiori, non soltanto,
sì,
compiere una prescrizione.
Non c'è una prescrizione dogmatica, a ognuno la sua libera scelta.
Okay.
Chi riesce naturalmente a restare in preghiera, a leggere il Corano, digiuna,
sì, è quello che
può digiunare, e il nono giorno, quindi quando vi spiegavo prima, le persone sono sul monte di Arafa, il nono giorno chi è a casa, quindi chi non è in pellegrinaggio, è in digiuno, è fortemente raccomandato il digiuno, quindi quello che è il digiuno islamico dall'alba al tramonto. Nulla di più.
Fare una domanda,
sì,
per curiosità, riguardo alla, diciamo, progettazione del viaggio,
sì,
nel senso nella vita, cioè quando viene fatto c'è libertà, però come è vissuto l'idea di andare a fare il pellegrinaggio,
mm-hmm,
nella vita, cioè in genere quando lo si fa, quando in un certo aspetto ci si prepara alla purificazione, per la morte, quando è già anziano,
sì,
ci saranno anche coloro che lo fanno prima, cioè come è vissuto diciamo, l'idea di dover fare il pellegrinaggio nella presentazione della vita, eccetera.
Allora, sì, no, diciamo che fino a qualche anno fa, probabilmente fino prima del Covid, l'idea popolare era quello di farlo da anziano. Una volta che ho vissuto la mia vita, una volta che mi sono stabilizzato, anche perché si pensa a questa idea popolare, che da anziani comunque si sia un po' più lontani dalle tentazioni, dalle scorribande, dalle berecchinate da ragazzi.
È più facile rispettare loro.
Sì. C'è comunque, ritornando alla domanda della signora, questo ritorno della spiritualità, sempre più giovani scelgono di farlo, cioè appena possono. Inizio a lavorare, metto da parte i soldi che mi servono, parto. Chiedo le ferie, me le accettano, vado. Io ricordo quest'anno io ho più o meno 3 persone che conosco personalmente e facevano la loro tavolata di 10 ragazzi dall'Italia. L'età andava dai 28 ai 35 anni, quindi relativamente giovani. Son partiti senza saperlo, poi alla fine su un gruppo Facebook ci si è iscritti, si è scoperti che andavano tutti insieme, hanno organizzato le cene mentre erano in pellegrinaggio. Quello che uno fa è quello di cercare di avere la possibilità economica per poterlo fare. Comunque un viaggio ha un costo, ci sono dei voli, ci sono degli hotel da prendere, ma al di là di quello è prepararsi anche fisicamente. Io conosco tante persone che sì, hanno la possibilità e poi dicono, conosco una signora che era in sovrappeso, è peggiorata, è finita in carrozzina perché non riusciva più a camminare, e lei si pente e dice, io mi sono rovinata la vita e sarei sempre potuto andare, mentre il marito è andato con i miei genitori, ricordo andarono insieme nel 2004. Quindi uno si prepara anche fisicamente. Quello che viene fortemente consigliato, anche chi va e torna dice, guarda, 6 mesi prima fai sport, cioè per 6 mesi allenati, non camminare, cioè proprio vai a correre la sera, fatti la tua oretta di corsa, perché è impegnativo. Perché comunque al di là del muoversi, ci si muove ad una temperatura alla quale non siamo abituati. Cioè parliamo di 35 gradi d'inverno, 45 d'estate, cioè, questa è la temperatura standard che c'è a Mecca. Non c'è un grande cambiamento climatico, però parliamo di 35-40 gradi. E climatizzato, ventilatori con microparticelle d'acqua, di tutto di più, però comunque quando si è nel piazzale della cava non regge niente. Cioè comunque sotto la moschea è fatta più piani e ci sono i ripiani, sotto i ripiani comunque arriva l'aria fresca, ci sono i ventilatori, ma quando si è sotto, quando si è sul monte di Arafat che passi una giornata in preghiera, sei tu e il sole. Devi scalare una collinetta rocciosa, quindi quello che consigliano è quello di allenarsi. Oggi veramente c'è un cambio drastico, cioè i giovani vogliono farlo subito. Posso, lo faccio, quindi ne ho la facoltà economica, ho la facoltà fisica, prendo parte. E un mio amico l'ha fatto quest'anno a 33 anni, un altro ne ha 35 e un altro 32, quindi questi conosco proprio di persona.
Forse mi permetto di dire, al di là dell'adempiere un precetto, proprio anche il desiderio forse di fare un'esperienza intensa per la propria vita spirituale.
Sicuramente. Quello è, vediamo che sta diventando sempre più importante e fondamentale oggi.
Bene, se ci sono...
Prego, c'è una preparazione fisica, c'è una preparazione spirituale, c'è una guida, un imam che quando un gruppo decide lo segue,
sì.
Prima...
Ci sono dei gruppi, si può partire in solitaria, si può partire con dei gruppi organizzati, ci sono diversi imam anche qui in Italia, adesso a Bologna penso ce ne sia un paio sicuramente. Ci sono gruppi dall'Italia, nel nord Italia ce ne sono molti di più. Del sud conosco solo Roma e Lecce. Quindi sono
due. Noi diciamo preparazione anche spirituale, c'è un imam che ti segue,
sì.
Per un certo
sì,
periodo.
Si è seguiti totalmente. Ci sono
su quello, sulla ritualità.
Sì, ci sono degli incontri prima, qui, che vengono svolti, ma anche tradizionalmente ci sono degli incontri proprio in preparazione, quindi magari capita che un mese prima alcune moschee hanno una piccola cava lì e uno si prepara, quindi capisce il rito, capisce che le invocazioni tradizionali da recitare, come muoversi, e questo viene svolto come attività ormai consueta da anni, se non decenni, non solo in Italia. E poi ci sono imam che, oltre a fare la formazione qui, accompagnano gruppi, quindi ti formo ma allo stesso tempo ti accompagno, così tu sei accompagnato da questa persona che ti ha formato. Quindi sullo standard si è formati al 100%, ci sono dei libri, delle guide. Oggi fortunatamente il numero dei musulmani in Italia è aumentato, quindi anche quando si arriva là ci sono le guide in italiano, questo fa piacere comunque, e quindi uno arriva lì, anche se non si è formato perché comunque vive in una zona isolata, trova le guide in aeroporto, e perché la gente parte magari già vestita, proprio perché l'aeroporto che porta alla Sacra Moschea è già nella zona sacra, quindi ci sono dei territori sacri, dei punti di sacralità da cui noi partiamo per compiere il pellegrinaggio. L'aeroporto è già all'interno della zona sacra, quindi uno arriva già lì, che è già il pellegrinaggio. Quindi una volta sceso dall'aereo, uno mentalmente deve essere cosciente che scendo, sono in pellegrinaggio in questo momento. E quindi già la preparazione deve arrivare già da prima.
Grazie, veramente grazie, perché molto di grandissimo interesse, e poi appunto mi è piaciuta moltissimo, credo abbia colpito anche molti di voi, questo termine che lei ha usato anche all'inizio del pellegrinaggio come risposta, no? Cioè sono stato chiamato, mi sento chiamato e quindi rispondo mettendomi in viaggio, mettendomi in cammino, che è veramente insomma una cosa che dà una grande anche consolazione personale, certo. Credo. Bene, io credo se non ci sono, se non limito qualcun altro, sapendo che noi di solito siamo molto ligi, diciamo un po' con gli orari di chiusura per gli impegni di ciascuno di voi, io continuo a rinnovare il mio grazie, perché veramente sì. Mohammed ci ha aiutato a capire, a entrare dentro una realtà veramente di grandissimo fascino, di grande interesse. Vi ricordo il nostro appuntamento, noi la settimana prossima, se non sbaglio, adesso lo leggo perché sennò faccio di confusione anch'io, siamo al 23 ottobre, saremo ancora qui, e sempre il nostro solito orario delle 3:30, e avremo una docente, in questo caso Olimpia Niglio, dell'Università di Pavia, che proviene dall'Arcidiocesi di Lucca, che è una diocesi che ha una grande tradizione, diciamo, legata proprio alla riflessione sul pellegrinaggio, e quindi vedremo il pellegrinaggio nel cristianesimo. Mi è stato detto anche di ricordarvi che poi ci sarà una pausa sostanzialmente dal 23 ottobre, passeremo al 7 novembre e poi ancora al 27 novembre. Quest'anno il calendario è un po' ballerino, ma questo è dovuto un po' alle varie disponibilità dei relatori. Quindi io direi che rinnoviamo con un piccolo applauso il nostro grazie a sua moglie che l'ha accompagnata in questa spedizione. Ci dispiace che abbiate un poco sofferto per, diciamo, il disagio del traffico, ma vi siamo veramente molto grati.